Benvenute e benvenuti a scuola. E dopo aver percorso la via dei cinque imperatori, una strada, come sapete, ormai lo sapete, l'applicata con le parole chiave con cui comincia a finire l'età antica, cioè la patria e l'esilio, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, il trionfo della morte, la speranza della resurrezione. Ormai questo catalogo lo conosciamo a memoria, ma è bene che le cittadine e i cittadini conoscono che esiste un catalogo. L'hanno messo appunto i classici della prima generazione, un catalogo con cui comincia a finire l'età antica. E questo catalogo di parole che ormai conosciamo a memoria ha assunto una sua struttura compatta nella storia del pensiero umano, soprattutto in funzione letteraria, no? Lo abbiamo visto in queste settimane, tanto da diventare nei secoli una forma intellettuale costantemente presente nelle opere teatrali, nei romanzi, negli oggetti della storia dell'arte, per esprimere le ragioni del dissenso e per manifestare la necessità di un rinnovamento morale, sociale e politico. Ebbene, dopo aver percorso la via dei cinque imperatori, ci troviamo dalla scorsa settimana di fronte al primo paesaggio intellettuale del territorio dell'epoca tardo-antica. Questo scenario culturale ha preso il nome dalla famiglia che è la protagonista della storia del primo secolo dell'impero romano, cioè dal 30 a.C. al 68 d.C., cioè la famiglia Giulio-Claudia. E in queste ultime settimane abbiamo incontrato i cinque imperatori della famiglia Giulio-Claudia che caratterizzano questo periodo storico, no? Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Questi nomi non lasciano indifferenti, fanno correre un brivido lungo la schiena. Oggi non è più un brivido di paura, ma bensì di indignazione che si propaga attraverso una vasta saga letteraria. Naturalmente ci stiamo avventurando in questo viaggio non tanto per incontrare i principi, gli imperatori, la loro presenza è comunque condizionante e non si può prescindere da costoro e dal loro entourage, dal loro seguito, ma stiamo viaggiando su questo vasto territorio di confine. Ormai sapete qual è la natura, no, del territorio tardo antico, territorio di confine tra l'antichità e il medioevo. Per raccogliere, stiamo viaggiando qui in funzione della didattica della lettura e della scrittura, l'eredità culturale di persone che hanno investito in intelligenza e hanno fatto fiorire il dissenso. Il dissenso è un investimento di intelligenza in cui si guarda al mondo con un senso diverso da quello che ha dato al mondo l'imperialismo romano, perché è un senso pieno di dati negativi, no? A cominciare dalla paura, dal silenzio e dalla mentalità predatoria. E dando continuità a quella che chiamiamo la fruttuosa stagione dei classici, che ha avuto inizio dopo la metà del primo secolo avanti Cristo con le opere di Cicerone, di Lucrezio, di Virgilio, di Orazio, di Ovidio. Ora, e a questo proposito, la scorsa settimana noi abbiamo incontrato nel cuore del primo paesaggio intellettuale dell'epoca Giulio-Claudia il primo personaggio importante della storia del pensiero umano dell'età tardo antica, Lucio Annaeo Seneca, detto il filosofo, ricordate, no? È qui con noi anche questa sera, e abbiamo studiato che questo scrittore, questo filosofo, attraverso il genere letterario della tragedia, sia stato capace di creare una virtuosa integrazione, e non c'è crescita intellettuale senza integrazione culturale, lo abbiamo visto bene nel viaggio dello scorso anno, no? E nei viaggi precedenti. È stato capace di creare una virtuosa integrazione tra la sapienza poetica antica, rappresentata dalle opere di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, e la riflessione filosofica tardo antica, le opere di Cicerone, di Lucrezio, di Virgilio, di Orazio, di Ovidio. tra il linguaggio mitico, quindi di stampo orfico dionisiaco, del VI e V secolo a.C., e l'eloquenza dottrinale delle scuole di pensiero ellenistiche, le scuole stoiche, epicuree, scettiche, eclettiche, quelle che abbiamo incontrato in questi anni, no? In questi ultimi 3 anni, del primo secolo d.C. Quindi questo è il lavoro di integrazione che se ne il filosofo compie, quindi tra la cultura orfico-dionisiaca del VI, V secolo a.C. e la cultura ellenistica del primo secolo, che è contemporanea a Seneca. Seneca il filosofo, nelle sue opere tragiche, noi in particolare abbiamo puntato l'attenzione la scorsa settimana, ricordate, sul testo della tragedia intitolata Pieste, no? Fa emergere in tutta la sua gamma di significati il concetto di inquietudine. Nelle tragedie di Seneca domina una parola chiave, che è la parola inquietudine. E emergerebbe ancora di più se non fossero così lunghe, complesse e macchinose le tragedie di Seneca, no? Poi si è preso spunto dalle tragedie di Seneca in età moderna e contemporanea per scrivere, per comporre pezzi, si dice, teatrali, molto più corti, no? Molto più contenuti, dove l'inquietudine prende la spettatrice, lo spettatore dall'inizio alla fine, perché tutto è concentrato. No? Vedi la signorina Giulia di Strindberg, di cui molti hanno scritto il finale, e questo è molto interessante, leggete poi i testi che sono nella biblioteca itinerante, molti hanno scritto il finale della signorina Giulia, e quindi di fare che cosa? E perché no? Io ho scritto il mio finale della signorina Giulia, nel mio 4 righe proposto, signorina Giulia si presenta con un rasoio sul palcoscenico e dice: Giuseppe, vieni qui perché ti faccio la barba, come si deve. Queste sono le mie 4 righe proposto. A questo proposito, Seneca il filosofo delle sue tragedie mette in evidenza il concetto di inquietudine e quello di paura, due elementi cardine caratteristici della fase di passaggio tra l'antichità e la tarda antichità, che sono rimasti sempre a tutt'oggi fortemente radicati nella storia dell'umanità. Forse che oggi l'inquietudine e la paura non sono due temi all'ordine del giorno. Ora, Seneca conosce bene i sentimenti dell'inquietudine e della paura perché, avendo vissuto per un certo periodo di tempo nella cerchia del potere, ha dovuto qualche volta assumere atteggiamenti ambigui che hanno creato in lui molta ansia e grandi timori. E a questo proposito, di fronte al concetto di inquietudine e a quello di paura, per prendere il passo sull'itinerario di questa sera, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso, dobbiamo proseguire nella lettura di un romanzo che abbiamo cominciato a leggere la scorsa settimana, ricordate. Questo romanzo si intitola Paura, appunto, eccolo qui, ed è stato scritto nel 1925 da quell'autore viennese, così amava definirsi, che si chiama Stefan Zweig, e questo testo è stato tradotto e pubblicato per la prima volta in Italia da appena un anno. Quindi è una novità. Guardate sul punto 1 del repertorio. Anche Zweig cammina ancora in questo viaggio insieme a noi. È un viaggio che facciamo a piedi, naturalmente, nel tardo antico il mezzo di locomozione più importante erano i piedi. Sappiamo che le opere di Stefan Zweig sono in via di ripubblicazione dopo che questo autore, sebbene così importante nella storia della letteratura del Novecento, era stato dimenticato, e a questo proposito è necessario aggiungere che è tornato da poco in biblioteca anche l'ultimo testo che lo scrittore viennese ha composto prima di togliersi la vita. E Stefan Weigel si era rifugiato in Brasile, l'abbiamo già detto la scorsa settimana, no? Insieme alla moglie Lotte Altmann, dopo le leggi razziali naziste contro gli ebrei. Lui apparteneva a quella grande comunità ebraica, ma non lo sapeva neppure, no? Cioè nessuno ci pensa, cioè, mica diceva bimbuno per il sono ebreo, cioè, diceva, io sono un cittadino tedesco, sono un cittadino viennese, che gli erano gli ebrei, è venuto fuori con le leggi razziali il fatto di doversi etichettare. Prima tutti costoro facevano parte delle nazioni europee e ci tenevano ad essere cittadini di quelle nazioni prima di tutto. E decide di morire il 22 febbraio del 1942, abbiamo già detto la scorsa settimana. Guardate, la scelta di questa data non è stata casuale, perché il 22 febbraio è lo stesso giorno in cui muore il protagonista della sua ultima opera, che è una biografia romanzata. Guardate, un genere letterario nel quale Stefan Zweig è considerato un maestro. La sua ultima opera si intitola Amerigo, e questo nome vi ricorda sicuramente qualcuno, ed è ancora una volta la biografia di un navigatore, Amerigo Vespucci. La scorsa settimana abbiamo ricordato che Zweig ha composto anche la significativa biografia di Ferdinando Magellano, il primo circumnavigatore del globo terrestre. Un'opera che comincia con il motto navigare necesse est, vivere non est necesse, cioè vivacchiare, no. Dobbiamo navigare nella vita, non possiamo vivacchiare, no? Cioè non possiamo, ecco, la vita va vissuta, no? Ecco, non può essere in qualche modo, non dobbiamo lasciarci vivere e quindi dobbiamo navigare. E questa il concetto arriva dalle storie di Erodoto, no? Che abbiamo studiato una decina di anni fa, ricordate, no? Abbiamo viaggiato 2 anni con Erodoto, è già emerso questo concetto. Ora, il navigatore cartografo Amerigo Vespucci, che è nostro concittadino, nato a Firenze il 18 marzo del 1454 ed è morto a Siviglia il 22 febbraio del 1512, quindi 500 anni fa, no? E c'è stata anche una commemorazione, no? All'inizio di quest'anno che sta per finire. È stato tra, se ne è parlato per qualche giorno, è stato tra i primi più importanti esploratori del nuovo mondo, del progetto Nuovo Mondo, tanto da lasciare il suo nome al continente. Ora, l'intuizione fondamentale di Vespucci sta nell'aver compreso che le nuove terre scoperte da Cristoforo Colombo nel 1492 non costituivano porzioni di territorio del continente asiatico. Cioè Haiti non era l'India, Cuba non era la Cina, ma erano la nuova quarta parte del globo. Vespucci nota, infatti, compiendo un viaggio al servizio del Portogallo nel 1501, che l'estensione delle zone scoperte si spingeva fino al 50° grado di latitudine sud, e da una notevole grandezza, da tale notevole grandezza, comprende di essere in presenza di un continente, di un vero e proprio continente fino allora sconosciuto. Stefan Zweig subisce il fascino di Amerigo Vespucci, come di tutti questi personaggi molto particolari. Soprattutto perché è un geniale esploratore di mondi, che a lui per primo ci dice che non sono quello che pensavamo fossero, no? E ci mette di fronte al fatto che noi quasi sempre ci sforziamo di credere, illudendoci, che le cose siano diverse da quello che in realtà sono. L'opera Amerigo di Stefan Zweig era stata pubblicata per la prima volta in Italia nel 1946. Da allora, da 66 anni, non era stata più ristampata. Oggi per fortuna ricompare. Ora, Stefan Zweig conduce il suo racconto su Amerigo Vespucci con il suo solito stile interlocutorio problematico, velato da una grande ironia che nasce dal fatto che sono gli errori a cambiare spesso la storia. E questo concetto lo troviamo anche nel pensiero di Lucio Anneo Seneca. Noi chiamiamo, scrive Zweig, all'incirca un quarto della Terra, un intero continente, l'America, con il nome di un navigatore che il nuovo continente non l'aveva scoperto e quello che per primo lo aveva toccato, Cristoforo Colombo, continuava a credere che fosse l'India e fino alla fine ha perseverato nella sua illusione. Stefan Zweig è molto abile a far entrare in contatto la lettrice e il lettore con il senso di solitudini che coltiva Amerigo, a cui è toccato il compito di far cadere una grande illusione, proprio a lui che, come tutti gli esploratori, è un inguaribile visionario. Il grande biografo viennese, Zweig, si identifica con il personaggio che descrive e si convince le lettrici e i lettori che sta nell'ordine delle cose il fatto che Amerigo, così come Colombo e Magellano, muoia dimenticato da tutti, senza che un sovrano o un duca, scrive sarcasticamente, malinconicamente Stefan Zweig, ne accompagnasse la bara, senza che uno storico contemporaneo credesse la sua morte tanto importante da essere annunciata al mondo. Ma meglio così. È sotto traccia, no? Che si creano permessi. Ora la scuola consiglia, richiedetelo in biblioteca, anche eventualmente per sollecitare l'acquisto alle biblioteche, perché magari poi serve agli studenti un libro, la lettura di Amerigo, di Stefan Zweig, per conoscere una storia interessante, per capire che la gloria e il fallimento, la grandezza e la mediocrità camminano di pari passo nella storia umana. E così la pensa anche Lucio Anneo Seneca, il filosofo. Ma ora torniamo al romanzo di Zweig che stiamo leggendo, intitolato Paura. In questo testo lo scrittore sviluppa una serie di argomenti di carattere esistenziale, a cominciare dai temi dell'inquietudine e della paura, temi che emergono nei testi delle opere di Seneca. Di conseguenza possiamo leggere questo breve romanzo, no, come se fosse una tragedia tardo antica tradotta in lingua corrente e quindi con un maggior tasso di fruibilità rispetto al linguaggio tragico del primo secolo, che è piuttosto macchinoso, no, che è piuttosto complicato da leggere e che non è molto gratificante da leggere se non ce lo imponiamo, ma che ce lo dobbiamo anche in qualche modo imporre, perlomeno in alcune tranche. Sappiamo che Stefan Zweig, 1881-1942, con il quale abbiamo fatto conoscenza la scorsa settimana, è nato il 28 novembre. E quindi... Oggi è il 27?
No.
Oggi è il 28? E allora, è il suo compleanno, oggi compie 131 anni. Per la mazzo. Non dite che l'alfabetizzazione culturale e funzionale non è puntuale. Facciamo gli auguri a Zweig anche se ha avuto un incidente di percorso. Sappiamo che questo autore ha saputo raccontare le crepe di un mondo, la Felix Austria, no? Ne abbiamo parlato a suo tempo, ne riparleremo ancora a suo tempo, che si credeva felice e invece stava per crollare sotto il peso della storia e anche sotto il carico di una fragilità nervosa pervasa da un vago senso di morte e da un'angoscia mascherata con eloquenza che emerge nella letteratura, nella storia della letteratura, no? E via via abbiamo colto questi elementi che sono anche significativi, no? Da leggere, immergersi in queste letture. Ora, nel romanzo breve che stiamo leggendo, Zweig ci conduce nel tragico labirinto mentale di una signora, ricordate, una figura metaforica, che si chiama Irene Wagner, che ha tradito il marito. Guardate, Stefan Zweig non ce l'ha con le donne che tradiscono i mariti. Vuole mettere in evidenza tutta una serie di situazioni psicologiche per cui c'è una crisi, no, generale in quella società, no? Una crisi data anche dalla stanchezza, dalla mancanza di creatività, dalla noia, no, di certe classi sociali, no? Per cui vuole mettere in evidenza questo. E ha tradito il marito solo per uscire dalla tranquillità borghese, per la stanchezza, più che per una perversa passione, e che di colpo si ritrova perseguitata da una spia, da una donna che la ricatta, no? Ricordate? Come nelle tragedie di Euripide, e lei deve cedere, ecco, a questo ricatto di fronte a questa persona invadente, un po' perversa. Sappiamo che anche Seneca, che ha subito più di un ricatto, è pronto a seguire con attenzione la lettura di questo testo, ed è pronta anche Agrippina Minore, anche lei sta viaggiando con noi in questo momento, la madre di Nerone, che noi conosciamo bene, la quale si predispone all'ascolto perché capisce l'inquietudine della signora Irene Wagner. Quindi leggiamo ancora, andiamo avanti a leggere Paura di Svai. Dopo poche settimane soltanto, Irene aveva già assegnato a quel giovane, al suo amante, un posto ben preciso nella propria vita, destinandogli un giorno della settimana, come faceva con i suoceri. È ironico, ma questa nuova relazione non l'aveva indotta a cancellare nulla del vecchio ordine, aveva per così dire semplicemente aggiunto qualcosa alla sua vita. Ci volle poco perché l'amante non cambiasse più nulla nel ben oliato meccanismo dell'esistenza di lei, finendo così per rappresentare una specie di incremento della sua felicità ben temperata, come un terzo figlio, un'automobile, e di lì a poco l'avventura le parve altrettanto banale quanto il piacere legittimo. E adesso, per la prima volta che doveva pagare con il pericolo il giusto prezzo dell'avventura, eccola intraprendere calcoli mattini circa il suo autentico valore. Viziata dalla sorte, blandita dai familiari, quasi senza dividendi pagati grazie alle solide condizioni economiche, quelle abitali di difficoltà a cui andava incontro le parevano già eccessive per la sua natura delicata. Non intendeva rinunciare in nessun caso alla pace interiore e, senza neppure riflettervi, era pronta a sacrificare l'amante alla propria tranquillità. La risposta di quest'ultimo, una lettera sgomenta, nervosa, tutta a scatti, che le era stata recapitata quel pomeriggio stesso da un fattorino. Una lettera in cui il giovane, sconvolto, implorava, si lamentava, accusava, le creò qualche scrupolo circa la decisione di mettere fine all'avventura, perché quella bramosia era lusinga per la sua vanità e una disperazione così struggente la deliziava. Il giovane insisteva finché lei gli concedesse anche solo un breve incontro, così da potersi almeno giustificare qualora, senza volerlo, l'avesse in qualche modo offesa, e lei si sentì eccitata dal nuovo gioco. Non smettere di tenergli il broncio e, rifiutandosi senza motivo, farsi desiderare ancora di più. Si sentiva al culmine di un ultimo sovvertimento e, come a tutte le persone d'animo un po' freddo, le piaceva trovarsi immersa nel fuoco delle passioni senza ardere lei stessa. Gli propose quindi di incontrarsi in una sala da tè dove, all'improvviso se n'era ricordata, aveva avuto da ragazza un rendezvous con un attore che adesso naturalmente, ripensando alla differenza e alla leggerezza con cui lo aveva accettato, le pareva infantile. Strano, diceva fra sé, sorridendone, nella sua vita tornava a fiorire il romanticismo inariditosi, forse c'è una E, ci vuole un'altra, durante gli anni del matrimonio, e in cuor suo era quasi lieta dello sgradevole incontro del giorno prima con una donnaccia, perché così, dopo tanto tempo, aveva provato di nuovo un sentimento autentico, a tal punto intenso e stimolante che i suoi nervi, per solito tranquilli, ancora tenevano un segreto. Stavolta indossò un abito scuro, discreto, cambiò cappello per confondere i ricordi di quell'altra qualora l'avesse di nuovo incontrata. era già sul punto di mettersi la veletta, così non da farsi riconoscere, quando un moto improvviso di sfida l'ha indusa a lasciare la casa. Non doveva forse più usare una passeggiata, lei, una signora degna di stima e di rispetto, per timore di quella tizia che nemmeno conosceva? E, alla paura del pericolo, già si mescolava una strana tentazione, una voglia di battersi, pericolosamente eccitante, come passare di taglio le dita sulla lama fredda del pugnale o guardare nella canna di una pistola, in quel cilindro nero dove si annida la morte. Nel brivido dell'avventura c'era qualcosa di insolito per la sua vita ben protetta. Quella prossimità suscitava in lei un giocoso solletichio, una sensazione che adesso teneva a meraviglia i suoi nervi e la elettrizzava tutta. Una fuggevole angoscia la sfiorò non appena mise piede in strada, un brivido nervoso, il gelo che le scendeva lentamente giù per la schiena, come quando si immerge la punta del piede in acqua per assaggiarne la temperatura prima di gettarsi tra le onde. Per l'incontro si era concessa non più di un'ora e si sentiva piacevolmente animata in tutto il suo essere dalla certezza che il giovane la stava già aspettando. Era seduta in un angolo quando lei entrò e balzò in piedi con un'agitazione che la colpì, ispirandole un senso al tempo stesso di piacere e di imbarazzo. Dovette invitarlo ad abbassare la voce, tanto era l'ardore con cui, dal tumulto della sua eccitazione, lui le rovesciava addosso un turbine di domande e di rimproveri. Senza nemmeno far cenno al vero motivo della visita mancata, ella giocò con allusioni che lo infiammarono ancora di più a causa della loro vaghezza. Questa volta restò inaccessibile alle sue richieste e fu avara persino di promesse, perché sentiva che con quel subitaneo e misterioso sottrarsi e negarsi andava infocolando il suo desiderio. E quando, dopo una mezz'ora di animata conversazione, lo lasciò senza avergli accordato, nemmeno promesso, il minimo segno di affetto, ella avvertì dentro di sé ardere un sentimento oltremodo singolare, quale aveva provato solo da ragazzina. Era come se una fiammella scintillante la stesse solleticando nel profondo, in attesa che il vento ravvivasse un fuoco tale da avvolgerla tutta. Rapida nell'incedere, accoglieva al volo di sguardo che le venisse dalla strada, e il successo inaspettato di molti tra quei mirili adescamenti eccitò a tal punto il suo desiderio di specchiarsi che Irene si arrestò di colpo davanti alla vetrina di un fioraio per ammirare la propria bellezza, incorniciata da rose rosse e violette luccicanti di giada. Gli occhi le brillavano mentre si guardava, era giovane, leggiadra, una bocca dalle labbra dischiuse e sensuali le restituiva un sorriso appagato, e riprendendo il cammino si sentì le ali ai piedi. Da quando non era più una ragazzina, non si era mai sentita così leggera, così vivificata in tutti i suoi sensi. Né i primi giorni di matrimonio, né gli abbracci della madre erano riusciti a elettrizzare a tal punto il suo corpo e il pensiero di dover presto svilire nella regolarità quotidiana quella leggerezza straordinaria, quella sensualità dolce e appassionata che riusciva intollerabile. Proseguì stancamente, giunta davanti a casa, si fermò un'ultima volta con esitazione per respirare ancora pieni polmoni il fuoco di quell'atmosfera, il turbamento di quell'ora, per sentir rifluire nel profondo del cuore l'ultima ondata dell'avventura. Fu allora che una mano la toccò sulla spalla. Lei si volse. «Che cosa vuole di nuovo?» balbettò spaventata a morte nel vedersi all'improvviso davanti quel volto detestabile, e si spaventò ancora di più udendo la propria voce che pronunciava le parole fatali. Eppure si era ripromessa di far finta di non conoscere quella donna se mai l'avesse incontrata, di negare tutto, di tenere testa alla ricattatrice. Adesso era troppo tardi. «È già da mezz'ora che la sto aspettando, signora Wagner.» Irene trasalì nell'udire il proprio nome. Dunque quella tizia sapeva come si chiamava, dove abitava. Adesso tutto era perduto, lei era senza scampo alla sua mercé. Aveva ancora sulle labbra le parole, quelle parole preparate, soppesate con cura, ma la lingua era come paralizzata e incapace di emettere alcun suono. «È già da mezz'ora che la sto aspettando, signora Wagner.» In tono minaccioso di rimprovero la donna ripeté la frase. «Che cosa vuole dunque da me?» «Lei lo sa, signora Wagner.» Irene trasalì di nuovo nell'udir pronunciare il proprio nome. «Lei sa benissimo perché sono qui. Non l'ho mai più visto. Adesso mi lasci, non lo vedrò più, mai più.» La donna attese con calma che l'agitazione impedisse ai resi di continuare, poi intimò perentoria, come se avesse a che fare con una sottoposta, non menta, l'ho seguita fino alla sala da te, e vedendo che Irene dipregiava soggiunse per farla: d'altronde non ho nulla da fare, mi hanno licenziato dal negozio per mancanza di lavoro, come dicono, e poi sono tempi duri, e allora uno ne approfitta e va a farsi una passeggiatina, proprio come le signore eleganti. Lo disse in tono freddo e cattivo, ben bene, una stilettata al cuore. Si sentiva inerme di fronte alla nuda brutalità di quella bassezza d'animo, e la testa prese a girarle sempre più al pensiero angoscioso che la donna poteva ricominciare a parlare forte, oppure che suo marito poteva passare di lì e tutto allora sarebbe stato perduto. Frugò rapida nel manicotto, aprì la borsetta d'argento e tirò fuori tutto il denaro che le sue dita potevano afferrare. Disgustata lo cacciò nella mano che quell'altra, nell'attesa del sicuro bottino, stava già allungando con impudente leggerezza verso di lei. Questa volta però, al contatto con il denaro, la mano non ricadde ubile, ma restò sospesa nell'aria, immobile e aperta a mo' d'artiglio. «Mi dia anche la borsetta d'argento, se no perdo i soldi», disse sporgendo per farla le labbra su cui si disegnava un risolino gorgogliante. Irene la guardò negli occhi, ma solo per un attimo. Quello scherno insolente e volgare era insopportabile. Sentiva la nausea invaderle tutto il corpo come un dolore bruciante. Via di lì, via, non vedere più quella faccia. Voltando la testa con una mossa brusca le allungò la preziosa borsetta, poi, incalzata dall'orrore, corse su per le scale. Suo marito non era ancora a casa ed ella poté quindi lasciarsi cadere sul divano. Come colpita da un maglio, restò lì, distesa, immobile, solo le dita erano percorse da un fremito incontrollato che le scuoteva le braccia fino alle spalle, mentre nulla del suo corpo era in grado di difendersi dall'assalto violento di quell'orrore senza rete. Solo quando udì la voce del marito di là dalla porta, raccolse a fatica le ultime forze e si trascinò nella stanza vicina con passi d'automa e medianamente buona. Lucio Annea Seneca, come filosofo e come politico, è da considerare, per la vastità dei suoi interessi, per la bellezza e la duttilità della sua prosa, per l'acume e la profondità con cui esplora le inquietudini e le contraddizioni dell'animo umano, come fa Zweig, vedete, una delle personalità più importanti della storia del pensiero. Sappiamo che durante la minore età di Nerone, Seneca, come uomo politico, è stato protagonista, insieme con Afranio Burro, della più significativa stagione di buon governo, il cosiddetto quinquennio felice, di tutta la storia dell'impero romano. Poi ci sarà anche un secolo illuminato nella storia dell'impero, vedremo perché dobbiamo chiamarlo così. La morte di Afranio Burro nel 62 e l'ascesa al potere di Sofonio Tigellino, che è il nuovo prefetto del Pretorio, sono due avvenimenti che determinano la fine della buona politica. Nerone comincia ad agire in modo sempre più populista e in senso antisenatorio, vuole creare una monarchia assoluta di stampo orientale. Nerone è il primo a dire: ma aspettiamola con questa farsa della Repubblica, non c'è più la Repubblica, è inutile che continuiamo a chiamare Repubblica, qui il principe ormai è un monarca, no? Questa è una monarchia, no? E io voglio fare il monarca assoluto. Ecco, c'è, ecco, questa situazione non aveva tutti i torti da un certo punto di vista, cioè è chiaro che la situazione ormai si era profondamente modificata, no? E Seneca non la pensa così, naturalmente, neanche Afranio Burro. Seneca, che è passato sopra troppe cose, sente il dovere morale di opporsi, diventa una persona insopportabile per il principe, tanto che viene congedato dalla corte. Seneca si ritira, capisce che per lui iniziano tempi difficili, inizia una meditazione sul tema della morte, sul tema del trionfo della morte, che è una delle parole chiave, no? del catalogo che noi conosciamo, un argomento chiave che fa parte della riflessione filosofica di impronta storica. Nel 65, sono anni questi terribili, viene scoperta la congiura antineroniana ordita da Calpurnio Pisone, la tragicamente famosa congiura guidata dalla famiglia dei Pisoni, la congiura dei Pisoni cosiddetta, nella quale insieme ad altri intellettuali è coinvolto anche Seneca. Incontreremo poi anche gli altri strada facendo che sono coinvolti in questa congiura, e che come tutti gli altri congiurati viene condannato a morte, perché la congiura viene scoperta, ma prima dell'esecuzione è lui che si toglie la vita. E questo suicidio storico, vedete, che lo fa somigliare a Zweig e alla giovane moglie di Zweig, perché e qui c'è anche una moglie di Seneca che vuole anche lei morire insieme al marito, questo suicidio storico, secondo la mentalità della scuola storica, di cui resta testimonianza in una pagina ammirabile degli Annales di Tacito, ha assunto nei secoli, soprattutto nel mondo cristiano, un significato esemplare di autonomia intellettuale e spirituale. Anche Seneca, come Virgilio, viene cristianizzato ad un certo punto, no? Di atto estremo di dissenso contro il tiranno, Seneca vuole morire tra l'altro come se fosse un personaggio di una sua tragedia, no? Quindi si crea questa situazione che lascia il segno. Ora, il racconto della morte di Seneca il filosofo non poteva non entrare nella storia della letteratura e nella storia dell'arte. Seneca si fa tagliare volontariamente le vene e poi, aspettando la morte, beve la cicuta a imitazione di Socrate, vedete, tira fuori tutta una serie di stereotipi concreti che si concretizzano, mentre la moglie Pompea Paolina vorrebbe morire insieme a lui, che si sente onorato da questa comunione di intenti, e anch'essa si fa tagliare le vene delle braccia, ma viene salvata per ordine di Nerone, che teme di apparire troppo crudele, scrive Tacito, e Tacito a volte sa essere ironico, vedete, che ironia tipica, Tacito e Svetonio ogni tanto sparano qualche cosa di questo genere nei confronti di tutti, no? Pompea Paolina è la seconda moglie di Seneca, e la scorsa settimana abbiamo incontrato l'amante della gioventù di Seneca, che poi muore, no? Ricordate, Giulia Livilla, e poi Seneca si sposa, poi si riposa, e sebbene sia una ragazza molto giovane dimostra una grande maturità e incoraggia il consorte ad opporsi in nome dei principi della scuola storica e a resistere alla persecuzione di Nerone. E così fa anche la moglie di Zweig. E ora leggiamo la pagina in cui Tacito, nel del XV libro degli Annales, racconta la morte di Seneca il filosofo. Guardate, questa pagina ha poi dato spunto a molti artisti, che l'hanno interpretata a loro modo e hanno lasciato degli oggetti importanti, alcuni importantissimi. Leggiamo dagli Annales di Tacito: Seneca, impavido, chiese che gli portassero le tavole del testamento, e poiché il centurione rifiutò, si volse agli amici dichiarando che, dal momento che gli si impediva di dimostrare la sua gratitudine, lasciava a loro la sola cosa che possedeva e la più bella, l'esempio della sua vita. Se avessero conservato il ricordo di questo esempio, avrebbero conseguito la gloria della virtù come compenso di amicizia fedele. Frenava intanto le lacrime dei presenti, ora col semplice ragionamento, ora parlando con maggiore energia, vedete il ricordo di Socrate è presente, e richiamando gli amici alla fortezza dell'animo, chiedeva loro che fossero i progetti della saggezza E dove erano finite quelle mediazioni che la ragione aveva dettato loro per tanti anni contro le fatalità della sorte? Chi non conosceva infatti la ferocia di Nerone, al quale non rimaneva ormai più, dopo aver ucciso la moglie, il fratello, la madre, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro? Come ebbe rivolto a tutti queste parole e altre dello stesso tenore, abbracciò la moglie Paolina e, un po' commosso dinanzi alla sorte che in quel momento si compiva, la pregò e la scongiurò di placare il suo dolore, di non lasciarsi per l'avvenire abbattere da esso, ma di trovare nel ricordo della sua vita virtuosa dignitoso aiuto a sopportare l'accorato rimpianto del marito perduto. Paolina dichiarò invece che anche a lei era destinata la morte e chiese la mano del carnefice. Allora Seneca, sia che non volesse opporsi alla gloria della moglie, sia che fosse mosso dal timore di lasciare esposta le offese di Nerone, colei che era unicamente diletta al suo cuore, disse: io ti avevo mostrato come alleviare il dolore della tua vita, tu invece preferisci l'onore della morte, non sarò io a distoglierti dall'offrire un tale esempio. Il coraggio di questa fine intrepida sarà uguale per me e per te, ma lo splendore della fama sarà maggiore nella tua morte. Dette queste parole, da un solo colpo ebbero recise le vene del braccio. Seneca, poiché il suo corpo vecchio ed indebolito dal poco cibo offriva una lenta uscita al sangue, si recise anche le vene delle gambe e delle ginocchia e, abbattuto da crudeli sofferenze, per non fiaccare il coraggio della moglie e per non essere trascinato di stesso a cedere di fronte ai tormenti di lei, la indusse a passare in un'altra stanza. Anche negli estremi momenti, non essendo divenuta meno l'eloquenza, ha chiamato gli scrivani, dettò molte pagine che, testualmente divulgate, tralascio di riferire con altre parole. Nerone però, non avendo motivi di odio personale contro Paolina, e per non rendere ancora più impopolare la propria crudeltà, dà ordine di impedirne la morte. Così, sollecitati dai soldati, schiavi e liberti le legano le braccia e le tamponano il sangue, e non si sa se lei fosse consapevole di questo. Non mancarono infatti persone malevole, convinte che Paolina avesse cercato di morire gloriosamente insieme al marito, finché temeva l'implacabilità di Nerone, ma che poi, nel dischiudersi di una speranza migliore, sia stata vinta dalla lusinga della vita. Dopo, il marito visse ancora pochi anni, conservandone memoria degnissima, e con impressi sul volto bianco e nelle membra i segni di un pallore attestante che molto del suo spirito vitale se n'era andato con lui. Seneca intanto, poiché la morte si avvicinava troppo lentamente, prega a Gneo Stazio, da tempo suo amico, provato e competente nell'arte medica, di somministrargli quel veleno, la cicuta, già pronto da molto, con cui si facevano morire ad Atene le persone condannate alla sentenza popolare. Avutolo lo beve, ma senza effetto, perché le membra erano già fredde e il corpo era insensibile all'azione del veleno. Alla fine entrò in una vasca d'acqua calda, asperse le persone più vicine a lui e aggiunse che con quel liquido libava a Giove liberatore. Portato poi in un bagno caldissimo, spirò a causa del vapore e venne cremato senza cerimonia alcuna. Così aveva già indicato nel suo testamento, quando nel pieno della ricchezza e del potere volgeva comunque il pensiero al momento della fine. Guardate sul punto 2 del repertorio. La morte di Seneca il filosofo, raccontata da Tacito. Tacito è vissuto tra il 56 circa ed è morto dopo il 116, negli Annales, ha ispirato, guardate, molti artisti, un'opera tra le più famose che raffigurano questo importante momento storico di fondamentale importanza, soprattutto nell'ambito della storia del pensiero umano, è il dipinto del pittore francese Jacques-Louis David, l'avete sentito nominare, intitolato appunto La morte di Seneca. Guardate, Jacques-Louis David è un pittore le cui opere sono molto, molto famose, lo abbiamo già incontrato qualche volta per altri motivi, in altri percorsi, ed è difficile che non ne abbiate vista qualcuna, ed è un utile esercizio, guardate, in questa fase del nostro viaggio poterle osservare. Davide è nato a Parigi in una famiglia borghese molto agiata nell'agosto del 1748 e ha studiato all'Accademia Royale, avendo come maestri pittori che seguivano lo stile cosiddetto rococò. Lui si è messo presto in luce per il suo talento e nel 1774 ha vinto il famoso premio di Roma, Prix de Rome, che consisteva in un viaggio nella città eterna, no? Cioè il viaggio in Italia è stato fondamentale per moltissimi artisti, no? Faceva parte del Grand Tour e è stato fondamentale anche nel percorso di istruzione di David, perché a Roma viene fortemente influenzato dall'arte classica, soprattutto dalla scultura, oltre che dall'architettura di età imperiale, no? Ed entra direttamente in contatto con il movimento del neoclassicismo. David introduce lo stile neoclassico in Francia e diventa il punto di riferimento artistico fondamentale dal periodo della rivoluzione, quindi dal 1789, alla caduta di Napoleone nel 1815. Lo stile neoclassico di David, che sviluppa a Parigi nelle sue opere, consiste nel rappresentare temi e soggetti del mondo antico. Voi capite perché costruisce oggetti di questo tipo, no? Prendendo a modello le forme della scultura e dell'architettura romana, e i personaggi nelle loro posture vengono raffigurati come se fossero su un palcoscenico, attenzione, e stessero rappresentando un dramma con grande enfasi. Cioè, l'osservazione dei dipinti di Jacques-Louis David, non stiamo divagando, stiamo sempre procedendo, attenzione, sul territorio dell'età tardo antica, fa pensare al modo con cui potrebbero essere messe in scena le tragedie di Lucio Anneo Seneca. Sarebbe stato uno sceneggiatore formidabile, David, e probabilmente lo è stato anche, se poi andate ad osservare questo dipinto, no? E quindi i cui testi di Seneca, drammatici, sono pervasi dello stesso spirito declamatorio ed enfatico a cui si ispira David nel suo stile pittorico. Dopo il 1789, questo pittore interpreta il neoclassicismo in termini più realistici al fine di rappresentare le scene contemporanee della Rivoluzione Francese, che è anche una grande tragedia. Poi dal 1799, per 16 anni, è stato il pittore ufficiale di Napoleone e ha descritto anno per anno, probabilmente quei dipinti li avete in testa, o quando li vedete dice, ecco, ha descritto il suo regno, e anche il regno di Napoleone è un grande dramma, no, e quindi è un grande dramma imperiale, di carattere imperiale, imperialistico se volete. Dopo la disfatta di Napoleone, David viene esiliato a Bruxelles e negli ultimi anni della sua vita, è morto a Bruxelles il 29 dicembre del 1828, torna a rappresentare soggetti mitologici traendo ispirazione dal passato greco e latino, quindi vedete che ci aiuta molto in questo momento in cui viaggia insieme a noi, e dipingendo sempre con uno stile teatrale. Ora, se vi collegate alla rete, oppure con un catalogo che potete richiedere in biblioteca, e potete visionare le opere di Jacques-Louis David, e soprattutto potete esaminare la morte di Seneca, 1773, basta che cerchiate David, fate la ricerca, vedete che ci sono tanti siti con le sue opere, avete l'imbarazzo della scelta, e che è la morte di Seneca, che è un'efficace messa in scena, ricca di pathos, della pagina degli Annales di Tacito che abbiamo letto, no? E può essere la rappresentazione proprio di una tragedia di Seneca, se Seneca avesse scritto una tragedia su se stesso, o Davide ha scritto una tragedia su Seneca con lo stile di Seneca dipingendo. Attenzione, perché tutte queste cose sono legate, no? Cioè la cultura è un tutt'uno, no? Bisogna che queste discipline noi le mettiamo tutte insieme, avere una testa ben fatta vuol dire, no, costruire, no, una sintesi, no, di tutte queste cose. Ora, Davide inserisce il dramma, datelo a vedere, in una prospettiva scenografica classicheggiante, siamo proprio su un palcoscenico, per mettere in evidenza la figura di Seneca che è semistraiata, con la barba bianca del vecchio filosofo greco, quasi tutto nudo, con le gambe ferite per il taglio delle vene, ma tuttavia con un fisico da atleta olimpico. Mentre, attenzione, la moglie Pompea Paolina, che già conosciamo, no? L'abbiamo incontrata, con un profilo d'arciero cipigno, è vestita con un abito molto elegante e viene trattenuta a forza perché non si dia la morte, lo sappiamo, quindi andate a vedere quel quadro che lo conoscete, no? Che cosa significa. E andate anche a osservare quel vestito della Paolina, che non è un vestito però dell'impero romano, è un vestito neoclassico, forse, non lo so, qui chi lavora nel campo della moda, dell'anello, vada a vedere, dia le sue valutazioni, scriva quattro le luci, andate a osservare questo dipinto, fate le vostre considerazioni, ci sono molti particolari interessanti da notare. Io ho notato per esempio un particolare curioso, ho scritto le mie quattro righe a proposito, che cosa vi colpisce in quest'opera? No, scrivete due righe, ecco, in proposito, non fatevi prendere dalla sindrome di non saper scrivere, perché non è così. Mi ha colpito anche il fatto che ci sia una curiosa affinità, ma ha colpito tutti noi, tra Pompea Paolina, la giovane moglie di Lucio Anneo Seneca, che vorrebbe togliersi la vita con lui per fedeltà e per coerenza con i principi stoici predicati dal marito, e Lotte Altmann, cioè la giovanissima moglie di Stefan Zweig, che si toglie la vita insieme a lui per non rinunciare ad un'idea, cioè per non assistere a causa della dittatura, delle dittature in Europa, alla fine di un mondo, di un'epoca, di una cultura che soprattutto a Vienna aveva elaborato un progetto secondo il quale l'Europa multietnica e multiintellettuale avrebbe potuto vivere in pace ed armonia. Sapete che Zweig aveva questa idea in mente, che era poi un'idea della Belle Époque, attenzione, cioè il superamento degli egoismi nazionalistici. Cioè la Belle Époque noi l'abbiamo sempre studiato come un periodo superficiale, no? Cioè c'è l'operetta, no? C'è la Vedova Allegra, gli ultimi anni, gli ultimi decenni. Ma attenzione, anche nella Vedova Allegra, per vedere le superfici, ci sono questi fantomatici regni, no? Che non sono regni concreti, ma è la dilatazione di un regno, no? C'è sempre qualche regina che fa finta di essere una donna qualunque, che va, no, a mangiare nelle locande, incontra questo, quell'altro, in cui questi protagonisti si incontrano su un terreno che non è la chiusura del loro palazzo, no? Attenzione, perché poi c'è questa idea qui del superamento. Ogni nazione deve conservare la sua cultura, ma non chiudersi nei propri nazionalismi perché ci si fa la guerra, no, bisogna che ognuno conservi la propria cultura per metterla poi a disposizione degli altri, no? E Zweig diceva, quando sono a Parigi sono cittadino di Parigi, quando sono a Vienna, quando sono a Berlino, quando sono a Varsavia, quando sono a Praga, quando sono a San Pietroburgo, quando sono a Budapest, no? E quando sono a Roma, ecco, quindi sono cittadino di quella città lì e voglio mangiare di quella cucina lì, voglio vedere, quindi questa era un'idea che, e invece appare l'idea, noi andiamo a conquistare il mondo e a imporre agli altri una schiavitù, no? Rinasce l'imperialismo. Ora, l'appellativo di filosofo attribuito a Lucio Anneo Seneca si giustifica col fatto che questo personaggio risulta essere fondamentale per l'evoluzione di quella che è stata chiamata la scuola filosofica romana, attiva tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, nel momento in cui inizia a finire l'età antica per sfumare nell'età tardo antica. Ora, sappiamo che la scuola filosofica romana, ne abbiamo parlato nel viaggio dello scorso anno scolastico, no? Molti di voi ricordano, non ha elaborato il proprio pensiero originale, ma ha svolto un ruolo importante perché ha messo in atto un movimento di rinnovamento dei programmi delle scuole ellenistiche, no? Le scuole eclettiche, epicuree, stoiche, scettiche, di cui abbiamo studiato i pensieri lo scorso anno, che erano state fondate circa 3 secoli prima nell'Ellade ad Atene e i cui metodi dovevano essere rinnovati secondo i canoni di una società che era profondamente cambiata. Quindi ci troviamo di fronte ad un nuovo epicureismo, ad un nuovo stoicismo, ad un nuovo eclettismo, no? Ad un nuovo scetticismo, perché sono passati 3 secoli e qualche cosa è cambiato, no? nella società. Ora, nel viaggio dello scorso anno abbiamo incontrato Marco Tullio Cicerone, che con le sue opere, con i suoi trattati etico-politici, ha rimodellato il pensiero eclettico, no? Ricordate? Poi abbiamo studiato lo straordinario poema intitolato De Rerum Natura, la natura delle cose o la natura, molti lo hanno scoperto e lo hanno letto, qui abbiamo letto tutta una serie di frammenti interessanti, quest'opera di Tito Lucrezio Caro, di Lucrezio, che rilancia a Roma l'epicureismo, la dottrina di Epicuro. E adesso, in viaggio sul territorio del Tardo Antico, incontriamo Lucio Anneo Seneca, che opera per rinnovare il pensiero della scuola storica. Quindi Cicerone rinnuova la scuola eclettica, Lucrezio rinnuova la scuola epicurea, e Seneca rinnova la scuola storica. Ora, tutte le opere di Seneca, che è stato uno scrittore molto prolifico sia in prosa che in poesia, hanno un'impronta filosofica di matrice stoica. La prima serie di opere della vasta produzione di Seneca di cui ci occupiamo sono raccolte in un volume che si intitola Dialoghi. Naturalmente noi in questo percorso dobbiamo avere come obiettivo nell'itinerario di questa sera sapere che queste opere esistono e che cosa hanno in comune, quali sono le parole chiave che emergono e che queste opere hanno in comune. Vi dirò che poi queste opere noi poi continuiamo ad incontrarle nella storia del pensiero umano, no? E quindi via via le incontreremo, le studieremo, come le opere di Cicerone, che durante il Medioevo diventano, così le opere di Seneca durante il Medioevo, nell'età moderna, nell'età, continuano ad essere utilizzate e per riflettere. Quindi i dialoghi, guardate sul punto 3 del repertorio, i dialoghi di Seneca, Dialogorum Libri, i libri di dialoghi, sono una raccolta di 10 scritti filosofico-morali. Ognuno di questi scritti si rivolge esplicitamente ad un personaggio al quale lo scrittore spiega i concetti della filosofia storica, con importanti aperture verso il pensiero epicureo, perché lo sapete, è un momento di integrazione culturale. Senza fare integrazione la cultura perde il suo valore, è nell'integrazione che la cultura aumenta di valore. Quindi la struttura dialogica è più letteraria che drammatica in questo caso. Spesso è un monologo in cui interviene, per vivacizzare le posizioni, oltre al destinatario stesso, un terzo interlocutore, il quale ha il compito di fare domande retoriche per dar modo al filosofo di esporre le sue idee. Ora, la data di composizione dei dialoghi è incerta. Questi scritti sono stati catalogati dalle studiose e dagli studiosi di filologia secondo un probabile ordine cronologico, ci sono dei motivi. Adesso noi li enumeriamo, questi dialoghi, perché la conoscenza dei titoli, guardate, per prima, questo è il primo gradino, ma ci fa capire quali sono i temi di stampo esistenziale sui quali il filosofo stoico riflette E già questo è importante sapere. Guardate, il primo dialogo si intitola Consolatio ad Marcian, per consolare Marcia, e questo scritto è dedicato a Marcia, che è figlia dello storico Clemuzio Cordo, per consolarla della morte del figlio Metilio. E lo scrittore affronta qui il tema della labilità delle cose e della precarietà della vita umana. Il secondo dialogo si intitola De Ira, sull'ira, e questo scritto, sotto forma di trattato, è dedicato a suo fratello Novato ed è stato pubblicato dopo la morte di Caligola, cioè termina con un'invettiva contro Caligola, e tratta della genesi delle passioni, in particolare dell'ira, e del modo di dominare le passioni, soprattutto l'ira. Il terzo dialogo si intitola Consolatio ad Elviam, per consolare Elvia. Elvia è sua madre, e dedica questo scritto a sua madre Elvia, per consolarla del dolore che ha patito quando lui è stato esiliato in Corsica, e non era, era facile che non tornasse. Ora, il quarto dialogo si intitola Consolatio ad Polibium, per consolare Polibio, ed è stato scritto in Corsica ed è dedicato a Polibio, che è un potente liberto di Claudio, per consolarlo della morte di suo fratello, che anche se mica conosceva, e per ricordargli, quindi chi ha orecchie per intendere intenda, che anche l'esilio, parola chiave alla fine dell'età, che lui sta subendo ingiustamente, è una sorta di morte civile. Il quinto dialogo si intitola De brevitate vitae, sulla brevità della vita, oppure se volete come vivere a lungo. Vedete, dei dialoghi di Seneca, naturalmente ci sono delle pregevoli edizioni, questa è una pregevole edizione, le famose mille di dialoghi a mille lire, quindi ormai è entrata nella storia, e sono tutti, li trovate in circolazione, oltre che in biblioteca, i dialoghi di Seneca, e sulla brevità della vita. Ed è stato scritto anche questo dialogo dedicato a Paolino, prefetto della nona, cioè ministro delle finanze, e tratta della vita che è apparentemente breve per chi non sa utilizzarla con saggezza, coltivando l'onestà, poi lui dà una definizione. Ora qui bisognava mettere qualcosa in, magari così poi non sono stato subito, non l'ho messo in repertorio, perché così magari andate a cercare, a leggere. L'incipit, come vivere a lungo o la brevità della vita. La maggior parte degli uomini, o Paolino, rimprovera la natura di essere avara con noi per averci dato una vita così breve, così veloce, che salvo pochissime eccezioni ci abbandona proprio mentre ci accingiamo a sperimentare. Questo fatto, che tutti considerano una disgrazia, provoca risentimento e lamentele, e da qui saltiamo qualche pezzo. Quel celebre detto di Ippocrate, il più grande dei medici: la vita è breve, l'arte è lunga. Il tempo che ci è stato assegnato non è poco di per sé. Siamo noi che ne perdiamo molto. La vita è sufficientemente lunga, anzi più che abbondante, anche per realizzare le più grandi e difficili imprese, purché si sappia spenderla bene dall'inizio alla fine. La nostra vita non è breve, siamo noi che la rendiamo tale. Non è che lei sia tirchia, siamo noi che la dissipiamo. Quindi navigare necessita est, anche in questo caso. E poi naturalmente spiega anche perché bisogna vivere in modo onesto. Vivendo in modo onesto si allarga molto la vita, e fa tutta una disquisizione di carattere ciceroniano. Il sesto dialogo si intitola De Constantia Sapientis, la costanza del sapiente, ed è uno scritto dedicato a Sereno e tratta dell'imperturbabilità, la parassia della persona sapiente, la quale non deve rispondere né alle ingiurie né alle offese. Il settimo dialogo si intitola De Vita Beata, sulla vita beata, ed è uno scritto dedicato al fratello Novato, di nuovo, che aveva assunto il nome di Gallione. Gallione era un ricco signore che lo aveva adottato, che aveva adottato il fratello di Seneca, perché era senza figli, e tratta di come conciliare la felicità con la ricchezza, perché il possesso di grandi patrimoni è quasi sempre causa di profonde preoccupazioni che avvelenano la vita piuttosto che addolcirla. Ora, l'ottavo dialogo si intitola De tranquillitate animi, la tranquillità dell'animo, ed è uno scritto dedicato di nuovo a Sereno, nel quale il filosofo sviluppa il tema della serenità, appunto, pensate, tautologia. Uno stato d'animo che si raggiunge nella persona si comporta in modo coerente rispetto ai principi che dice di dover rispettare. Il nono dialogo si intitola De ozio, l'ozio, e voi sapete che ozium in latino è il contrario di negozium e significa dedicarsi ad attività culturali, l'ozio, ricordate questo concetto che abbiamo incontrato anche lo scorso anno, concetto filosofico latino, ed è uno scritto dedicato a Sereno, nel quale Seneca giustifica il suo ritiro dalla vita pubblica e tesse gli elogi del vivere un'esistenza appartata, del vivere senza voler apparire, dedicandosi allo studio. Il decimo dialogo si intitola De Providentia, la provvidenza. Sapete che il concetto della provvidenza è un concetto stoico, lo riprenderà poi il cristianesimo, ed è uno scritto dedicato a Lucilio, tecnicamente questo nome, al quale Seneca spiega il concetto della provvidenza secondo la dottrina stoica e insegna che il male, quando viene inflitto ai buoni, non fa altro che fortificare, dice un per in più, Marco Pietro, fortificare la loro virtù. Perché c'è il male? Beh, dà una risposta Seneca. Guardate, De Providentia inizia: tu mi chiedi, Lucilio, perché se Dio si prende cura del mondo, accadono ai buoni tante disgrazie. E beh, lo stesso concetto che c'è nel libro di Giobbe, ricordate che si ripete in continuazione. Perché mai? E qui Seneca cerca di dare una risposta, dice, ma perché noi dobbiamo fortificarci, abbiamo bisogno di fortificarci, di diventare forti, di diventare superiori psicologicamente ai nostri nemici che vogliono abbatterci, e quindi noi li metteremo sicuro, anche con le disservate della disgrazia li metteremo in difficoltà. E ora, l'aver elencato queste opere ci permette di conoscere i titoli in modo da fare l'inventario degli argomenti trattati, ma guardate, soprattutto questa ricognizione ci fa capire che Seneca è tra i primi ad elaborare un tema che in età tardo-antica va assumendo un'importanza particolare. Il tema legato alla parola chiave consolazione. Nei dialoghi di Seneca c'è una parola chiave che traglia trasversalmente tutte queste 10 opere, che è la parola consolazione. In tutti i 10 dialoghi questo concetto viene evocato, anche quando il termine consolazione non è nel titolo, ma vedete, molti è nel titolo, il termine consolazione fa parte della dottrina stoica e del percorso educativo che la scuola stoica propone, e il programma stoico prevede che bisogna imparare a consolare. Consolare non è una cosa che uno sa fare così, no, no, bisogna prepararsi, bisogna prepararsi soprattutto studiando, cioè avendo un grande bagaglio di nozioni, di citazioni dentro di noi che ci permettono anche di dare valore, no, a quello che diciamo, no, per consolare. Perché questa azione non ha solo una valenza sentimentale, ma soprattutto un risvolto culturale. Infatti la fonte primaria che maggiormente procura consolazione è l'esercizio dello studio. Ed è proprio con la scuola filosofica romana che si mette l'accento sul fatto che, attenzione, la parola latina studium, studio, è sinonimo di cura, e consolare significa proprio prendersi cura, quindi è un problema che riguarda lo studio. Vogliamo consolare una persona, dice Seneca, bene, mettiamoci a studiare insieme con lei, a leggere con lei, a scrivere con lei. Quindi, ora, quale di queste parole, attenzione perché la parola consolazione si mette di fronte ad un ventaglio di parole molto importanti: conforto, sollievo, sostegno, alleviamento, motivo di gioia, fonte di soddisfazione, ricompensa, riconoscenza, attenzione perché noi siamo in un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale, quindi le parole sono i mattoni che servono per costruire idee, pensieri, oggetti culturali. E quale di queste parole mettereste per prima accanto alla parola consolazione? Scegliete, fate una scelta. Guardate in questo momento, qual è di queste parole che appartiene di più, vi appartiene maggiormente, secondo l'esperienza che fate in questo momento. Scegliete, scrivete la parola adatta, secondo la vostra esperienza. Nei dialoghi di Seneca si capisce che, guardate, che fare una scelta è un investimento di intelligenza, no? E il compito della scuola è quello di far sì che si investa in intelligenza. Gli investimenti in intelligenza sono sempre ad alto reddito, è fuori dagli spread. Quindi, ora, nei dialoghi di Seneca si capisce che in età tardo antica il tema della consolazione entra inevitabilmente in contatto con i termini del catalogo con cui comincia a finire l'età antica. Infatti l'esilio, il sogno, il sogno, la malattia, il tormento, l'amore, l'odio, il trionfo della morte, non abbiamo messo la risurrezione perché questo tema lo incontreremo, è un tema del tardo, è un concetto del tardo antico che muove delle masse intere a un certo punto, quindi sul territorio del Stato antico, rivoltando la situazione. Quindi queste parole, vedete, presentano situazioni in cui il tema della consolazione si inserisce facilmente. Vi è capitato di poter dire: ecco, ora ho trovato consolazione? Bene, scrivete quattro righe in proposito. A volte succede di fronte a un bicchiere di vino buono, a... ci sono questioni molto materiali, non è per cui ci si consola anche, no? Oppure in un abbraccio o in una parola significativa, in una situazione. Ebbene, scrivete quattro righe in proposito. E facciamo una considerazione dicendo che in questi anni, gli anni della prima metà del primo secolo, entra in incubazione, soprattutto utilizzando lo stile epistolare, un apparato letterario scritto in greco che provocherà una rivoluzione culturale nel corso dell'età tardo antica, ed è la letteratura dei Vangeli. La letteratura dei Vangeli, che è un argomento al quale noi abbiamo dedicato molti viaggi in questi anni, un intero viaggio due anni fa incentrato sull'epistolario di Paolo di Tarso, che in questo momento una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, è un'opera tanto antica, Paolo di Tarso in questo momento è a Roma, lo incontreremo, ci sta aspettando, non si fa vedere perché teme che gli taglino la testa prima che lo incontriamo, ma noi lo incontreremo prima. Ebbene, nei testi di una serie di opere di questa letteratura, attenzione, diciamo qualche cosa che poi riprenderemo nel corso del nostro viaggio e dei viaggi nel territorio del Medioevo, perché la letteratura dei Vangeli durante il Medioevo diventa una colonna portante per tutto, per la letteratura, per l'arte, per la costruzione di tutto, no? Di tutto il mondo culturale, no? Quindi è quindi una letteratura che dobbiamo conoscere bene. Noi di solito la affidiamo ai catechismi, la affidiamo alle maestre, se ne deve occupare la scuola pubblica di questa di queste letterature, come abbiamo detto, di quella dell'Antico Testamento, perché è un patrimonio culturale che la scuola deve proporre e che tutti dobbiamo, poi ognuno sceglie la collocazione. Queste scritture sono anche scritture sacre, ma questo no, la scuola, no, ognuno poi sceglie se queste scritture sono si orientano verso la fede, si orientano verso lo studio, si orientano verso la ricerca, si orientano verso l'altra. La scuola non deve dire, ognuno deve scegliere, però deve naturalmente fare un lavoro di alfabetizzazione. Ebbene, nei testi di una serie di opere di questa letteratura, della letteratura dei Vangeli, si narra anche il momento in cui Gesù di Nazareth, risorto, quindi il Cristo lungo, Christos in greco, l'unto del Signore, il Cristo della fede, e a un certo punto, dopo essere apparso, ascende al cielo. No? È una, nella letteratura dei Vangeli troviamo questo racconto. E i discepoli che partecipano a questo avvenimento straordinario rivolgono delle domande, no? Al Cristo ascendente. Qualcuna anche piuttosto stupida e imbarazzante, gli chiedono: ma quando è che ristabilisci il regno di Israele? Cioè, quando è che sconfiggiamo i romani e buttiamo fuori questi imperialisti e facciamo il nostro Stato? No, non capite proprio niente. Vi manderò qualcuno che cerca di farvi capire. E alla domanda che gli viene rivolta, no? Dai discepoli che assistono angosciati a questo straordinario avvenimento, perché te ne vai, perché ci lasci soli, ebbene Gesù risponde, la letteratura dei Vangeli fa rispondere a Gesù: non abbiate paura, vi manderò to paracletos, è scritta in greco questa letteratura, vi mando paracletos, un consolatore, vi manderò un consolatore. Siamo nella letteratura tardo antica. Quindi questo concetto, capite perché emerge questo concetto, che è un concetto fondamentale e che ha scritto gli scrivani della letteratura dei Vangeli, sanno bene come usare le parole, sanno bene ad usarle integrate con la cultura greca che stanno vivendo. Infatti è una grande letteratura di integrazione, la letteratura dei Vangeli. Il consolatore, to paracletos, come ci racconta il testo degli Atti degli Apostoli, di cui riparleremo strada facendo perché è un testo tardo antico, il Consolatore scende 50 giorni dopo Pasqua, cioè a Pentecoste, che vuol dire 50 giorni, che poi è diventato nome proprio, no? Per indicare una festività, ed elargisce dei doni. Il Consolatore fa dei doni a chi lo sta attendendo con ansia. E questi doni, guardate, hanno una forte connotazione storica, no? L'abbiamo già detto. Quali sono i doni del Paracletos, del Consolatore? Sono sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. Guardate, quindi il Consolatore dona gratuitamente strumenti per investire in intelligenza. Oh. Sapienza, intelletto, consiglio, scienza. Per investire. Questa è l'idea di consolazione. Questa è l'idea fondamentale di consolazione. No? Investire in intelligenza è un fattore, no, che produce consolazione, con tutte quelle parole che abbiamo visto prima, che fanno da ventaglio, e che anche Seneca ha in mente, e anche Seneca ha in mente, il tema del consolatore, to paracletos, che assume poi col tempo e con lo sviluppo teologico i connotati di una persona divina, fa parte poi di una storia con la quale avremo a che fare a suo tempo, perché poi il Paracletos diventa, no, la terza persona della Santissima Trinità attraverso l'elaborazione teologica. E questo non è poco dal punto di vista culturale. Certamente chi non ha alcun motivo per sentirsi consolata è la povera signora Wagner, Irene Wagner, la quale piuttosto abbattuta, depressa, afflitta, addolorata, rattristata, ci vorrebbe qualcuno che la consoli per quello che le sta capitando. E allora andiamo avanti a leggere due pagine dal romanzo Paura di Stefan Zweig, che calzano bene con le riflessioni che abbiamo fatto sulla scia dei dialoghi di Lucio Anneo Seneca, nei quali emerge riassuntiva la parola chiave consolazione, sulla quale dobbiamo riflettere. Adesso il terrore si era insediato in casa di Irene e non ne abbandonava le stanze. Quella persona, e Irene continuava a non capacitarsene, conosceva il suo nome e il suo indirizzo, e adesso, visto il buon esito dei primi tentativi, avrebbe di sicuro considerato lecito qualsiasi mezzo per continuare a ricattarla, traendo profitto da ciò che sapeva di lei. Per anni e anni avrebbe seguitato a pesare sulla sua vita come un incubo, impossibile da scuotersi di dosso persino con gli sforzi più disperati, perché seppur benestante, moglie di un uomo facoltoso, Irene non sarebbe mai riuscita senza l'appoggio del marito a mettere insieme una somma così cospicua da potersi liberare per sempre della donnaccia. E non solo, questo lo sapeva da ciò che talvolta lui le raccontava in merito ai suoi processi, accordi e promesse con gente scolarisma, gente scalpa e disonesta, erano comunque del tutto privi di valore. Che cos'erano infatti 6 mesi di carcere per quella donna, senz'altro dissoluta e magari pregiudicata, a paragone con l'esistenza che lei avrebbe perduto e riguardo alla quale si rendeva conto con spavento di non avere alternative? Incominciarne una nuova, su cui avrebbe pesato l'ombra del disonore e dell'infamia, era da escludere. Tutto nella vita le era infatti giunto in dono, e lei non aveva nemmeno cooperato a forgiare il proprio destino. E poi lì c'erano i suoi figli, la sua casa, quelle cose di cui solo adesso che stava per perderle sentiva quanto fossero parte essenziale della sua più profonda esistenza. Tutto ciò che prima aveva solo sfiorato, ora di colpo le pareva terribilmente necessario, e a volte le sembrava incredibile, anzi irreale, come un sogno, il pensiero che una sconosciuta senza neanche le parte, sempre in agguato sulla sua strada, avesse il potere di scardinare con una sola parola quell'insieme caldo e armonioso. Ineluttabile era dunque la catastrofe. Lo avvertiva adesso con angosciosa certezza, impossibile sfuggirne. Ma che cosa sarebbe accaduto davvero? Ricavava intorno a quella domanda dalla mattina alla sera. Un giorno suo marito sarebbe arrivato una lettera, lo vedeva già entrare nella stanza, pallido, lo sguardo cupo, prenderla per un braccio e chiederle, ma poi che cosa sarebbe accaduto poi? E che cosa avrebbe fatto lui? A quel punto le immagini svanivano di corpo, nelle tenebre di un'angoscia tumultuosa e inesorabile. Non riusciva ad immaginare il seguito e le sue congetture precipitavano in abissi di vertigini. Ma di che cosa si rendeva conto inorridita? Di una cosa si rendeva conto inorridita mentre stava lì a rimuginare: quanto poco conoscesse il marito, quanto poco riuscisse a prevederne le reazioni. Lo aveva sposato sollecitato dai genitori, ma non contro voglia, anzi trovando per lui una schietta simpatia che nel corso del tempo non era andata delusa, e aveva trascorso al suo fianco 8 anni di una felicità coniugale tranquilla senza scosse. Da lui aveva avuto dei figli, una casa e innumerevoli ore di intensità fisica, ma solo adesso, mentre si chiedeva quale sarebbe stata la sua reazione, capiva quanto lui le fosse ancora estraneo e sconosciuto. Volgendo febbrilmente lo sguardo all'indietro, quasi a scandagliare gli ultimi anni alla luce di fantomatici riflettori, scopriva di non aver mai indagato la vera natura del consorte, e adesso, dopo tanto tempo, di non sapere nemmeno se fosse rigoroso o conciliante, severo o capace d'affetto, giudice inflessibile o indulgente consolatore. Con un sentimento topara, questo, con un sentimento di colpa fatalmente tardivo, indotto da quella terribile angoscia, ella dovette confessare a se stessa che di lui altro non conosceva se non l'aspetto mondano, la superficie, e mai era scesa nel profondo. La paura bussava ora alla porta di ogni ricordo con colpi esitanti per trovare accesso alle segrete stanze del suo cuore. Di lui spiava la minima osservazione e ne attendeva il ritorno con impazienza febbrile. Nel salutarla, il marito quasi non si soffermava sul volto di lei, ma nei suoi gesti, già solo come le baciava la mano o le passava le dita tra i capelli, pareva celarsi una tenerezza che, per quanto ella rifuggisse pudica ogni manifestazione impetuosa, era certo segno di profondo affetto. Era sempre misurato quando le rivolgeva la parola, ma impaziente o nervoso, e tutto nel suo contegno lasciava trasparire una pacata gentilezza, non molto diversa però, come lei nella sua inquietudine cominciava a intuire, da quella usata con la servitù, e assai meno profonda, lo si vedeva bene, di quella esibita con i bambini, e che in lui assumeva sempre forme di baci, ora liete, ora appassionate. Anche quel giorno si informò in modo circostanziato delle questioni domestiche, come per darle l'opportunità di parlargli dei propri interessi, mentre lui ne nascondeva i suoi, e poiché lo stava osservando Irene, scoprì ora, per la prima volta, quanti riguardi il marito avesse nei suoi confronti, con quanto garbo cercasse di adeguarsi alle sue conversazioni quotidiane, di cui adesso all'improvviso ella constatava con orrore tutta l'insussa banalità. Di sé lui non raccontava nulla, e la curiosità di lei, che anelava una parola di rassicurazione, restava inappagata. Perciò, dal momento che le parole non ne rivelavano la natura, ella ne indagò il sembiante mentre sedeva in poltrona a leggere un libro sotto la luce intensa dell'illuminazione elettrica. Quasi fosse quello di uno sconosciuto, Irene ne guardava adesso il volto, cercando di indovinare in quei tratti familiari, tornati di colpo ad apparirne estranei, il carattere che 8 anni di vita in comune avevano celato la sua noncuranza. La fronte era nobile e spaziosa, come modellata da una forte tensione intellettuale, la bocca invece era severa e priva di condiscendenza. Nei suoi lineamenti marcatamente virili tutto era vigore, energia e forza. Stupita di riscontrare i segni della bellezza, con una certa qual ammirazione, contemplava quella serietà ritenuta la manifesta espressa del suo essere che lei finora, superficiale come al solito, aveva sempre ritenuto segno di scarsa cordialità. Gli occhi però, che dovevano racchiudere il vero segreto, erano immersi nella lettura del libro e si sottraevano così alla sua osservazione. Tutto d'un tratto si accorgeva che lo guardava volentieri, con piacere e orgoglio, e a risvegliarsi di quella sensazione qualcosa le si lacerava dolorosamente nel petto, un sentimento confuso, il rimpianto per ciò che si era lasciata sfuggire, una tensione quasi sensuale, che non ricordava di aver mai conosciuto così intensa, nemmeno nell'intimità fisica. Lui levò lo sguardo dal libro, lei si ritirò in fretta nell'ombra per non accendere i suoi sospetti con l'ardore interrogativo del proprio sguardo. Beh, continuiamo ad inventariare le opere di Seneca, il filosofo. Oltre ai dialoghi, Seneca ha scritto 3 significativi trattati che hanno suscitato grande interesse in età medievale moderna, e i temi che sviluppano invitano anche noi, persone contemporanee, alla riflessione. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il primo dei 3 trattati scritti da Lucio Annaeo Seneca si intitola De Beneficis, i benefici, ed è un'opera in 7 libri dedicata a Debuzio Liberale e composta da Seneca negli ultimi anni della sua vita. Quest'opera affronta il tema legato all'atto del fare beneficenza, un gesto che coinvolge e crea una relazione particolare tra chi elargisce il beneficio e chi lo riceve. Seneca sottolinea l'importanza sociale che ha la beneficenza, poi però manifesta la sua preoccupazione per l'ambiguità che spesso si nasconde dietro le elargizioni, soprattutto quando sono fatte per ottenere il consenso, il favore, la complicità, la connivenza. Ti do una scarpa destra oggi, quella sinistra la prenderai dopo le elezioni, no? Ora, Seneca scrive che la benevolenza è una bella azione quando è svincolata dai legami materiali, dagli interessi denari. Solo in questo caso questa buona pratica può essere considerata una virtù. E questo concetto si chiamerà poi nella scuola stoica filantropia, ma questo arriverà dopo. Guardate, questa idea mi è venuta mentre mi guardavo intorno in casa lì, dove abita mia madre, dove abita mia figlia. Cioè, quali oggetti siete disposti a donare per un'eventuale fiera di beneficenza? Mi venivano in mente molte chincaglierie, ma non c'è una fiera di beneficenza per levare tutte queste cose. Quindi fate l'elenco, ma ce l'abbiamo, fate l'elenco. Che non sia però più di quattro righe, no? Va bene, le fiere di beneficenza sono comunque utili, no? Ora se provo a dire questo a mia madre, dice no, questa pomponiera te l'ha regalata, ti ricordi? Aveva 4-5 anni più di te e quindi non si prestoria questa cosa. Tutto è storico. Il secondo trattato di Seneca, queste sono le mie quattro righe, il secondo trattato di Seneca si intitola De Clementia, la clemenza, ed è un'opera politico-filosofica in tre libri dedicata a Nerone e scritta nel primo anno del suo principato, quando era un ragazzo studioso e giudizioso, e lui è burro, Seneca è burro, volevano farne un principe illuminato. Non ci sono riusciti. Ora, di questo trattato sono rimasti il primo libro e 7 capitoli del secondo. Seneca traccia il programma politico per il giovane imperatore, per il giovane principe, fondato sul valore della clemenza e della moderazione come caratteristiche del principe ideale. Ora, Seneca ritiene che uno Stato repubblicano sia più corrispondente alla concezione storica. Se però gli avvenimenti conducono alla nascita di un regime monarchico, perché in questo momento a Roma c'era questo dibattito in corso, è più che mai importante avere un sovrano ben formato intellettualmente, e dunque si rivela fondamentale per chi è chiamato a gestire il potere lo studio della filosofia, per la ragione che esercitandosi in questa disciplina, che consente soprattutto l'acquisizione della virtù cardine della clemenza, il monarca riesce a trovare più facilmente la buona direzione necessaria per amministrare lo Stato, poiché la clemenza suscita la bontà, la benevolenza, la benignità, la comprensione, l'indulgenza, la tolleranza, la generosità, l'umanità, la pietà, la misericordia, la dolcezza, la mitezza. Guardate, questo è il catalogo che fa Seneca in questo trattato. E la domanda che ci facciamo con preoccupazione è: come mai Nerone è diventato un despota nonostante i buoni insegnamenti ricevuti? Vuol dire che c'è della strada da fare ancora. Per il modo con cui è stato scritto questo trattato, ci fanno notare le studiose e gli studiosi di filologia, si capisce che da parte del filosofo, da parte di Seneca, c'è già la consapevolezza, molti sono i segnali negativi a corte, di doversi preparare lui ad affrontare un probabile despota. Non è del tutto convinto che si riuscirà a fare di Nerone un principe illuminato. Ora, quali di queste parole, non più di tre, bontà, benevolenza, benignità, comprensione, indulgenza, tolleranza, generosità, umanità, pietà, misericordia, dolcezza, mitezza. Guardate, sono tutti termini senechiani di età tardo antica. Mettereste per prima, potete sceglierne una, potete sceglierne non più di tre, perché sennò se li scegliete tutte, accanto alla parola clemenza. Ebbene, scrivetele queste parole, fate una scelta, ricordatevi che scegliere è importante, si mettono in funzione le azioni dell'apprendimento mentre si sceglie, perché bisogna escludere, bisogna includere, bisogna pensare a che cos'è che oggi di queste parole si rivela più efficace per noi. Ora, il terzo trattato di Seneca si intitola Naturalis Questiones, riflessioni sui fenomeni della natura, ed è un'opera composta dopo il suo ritiro dalla vita politica e dedicata all'amico e discepolo Lucilio. Lucilio fa il magistrato e il procuratore in Sicilia nel 63, nel 64, e allora si scrivono, soprattutto è Seneca che scrive. Seneca, dopo una prefazione in cui dichiara il proposito di giungere alla conoscenza di Dio, del Logos, che lui considera immanente nel mondo attraverso le sue manifestazioni, il Logos divino si manifesta nel mondo, articola il discorso in sette libri secondo un criterio non sempre evidente, basato sui quattro elementi fondamentali: l'aria, la terra, l'acqua e il fuoco, ma palesemente squilibrato a favore dei fenomeni atmosferici. Poi si perde un po' in questo, cioè non è che segue, no? All'inizio lui nella prefazione dice adesso seguirò questo schema, poi questo schema però non lo segue, va un pochino fuori dagli schemi, ma non importa perché scrive cose interessanti soprattutto sui fenomeni atmosferici, quelli che lui chiama i sublimia, che riguardano la regione, dice lui, che si trova tra il cielo e la terra. Guardate, Seneca è affascinato da quelli che sono i fenomeni atmosferici, no? Dai tuoni, dai fulmini, dai lampi, dalle nubi, dai venti. Allora guardate, le catastrofi naturali erano molto più controllate di oggi, perché si aveva la cortezza di non costruire dove non si doveva costruire, perché lì ci doveva venire l'acqua, perché lì ci doveva essere la palude, no? E quindi si teneva sempre conto, no? Ecco, di questo. E Seneca è affascinato quindi da questi fenomeni, perché questi fenomeni stimolano, dice, stimolano la mente, questi fenomeni fanno, no? Risvegliano i miei pensieri e mi spingono a mettere per iscritto le mie riflessioni, no? Chissà da dove arrivano questi, sicuramente non sono sicuramente gli dèi che fanno questo, no, ci sono dei meccanismi, no, che mi affascinano. Ora, tre libri sono dedicati ai fenomeni terrestri: le acque, le inondazioni del Nilo, i terremoti. Uno è dedicato all'astronomia, soprattutto alle comete, le comete che attirano la mente. Ogni argomento si conclude con una serie di considerazioni di natura morale, cioè sulla degenerazione delle epoche umane, sul trionfo della morte, sui cicli cosmici che segnano la storia dell'umanità, sulla polemica contro il commercio disonesto, sulle guerre, sull'inerzia della ricerca filosofica. Vedete, le Naturalis Questiones è un'opera interessante che testimonia la versatilità di Seneca e il suo interesse verso le scienze, affermando però che l'aspetto etico deve sempre prevalere su quello scientifico, perché contrariamente l'interesse economico derivante dalla scoperta scientifica, dice Seneca, può soffocare il beneficio che le scienze ci possono offrire per costruire una società più umana, no? Le scienze ci servono per costruire una società più umana, però c'è il mercato, dice Seneca, se non stanno attenti, no? Ora Seneca utilizza il termine sublimia per definire i fenomeni naturali. E quale fenomeno naturale ti affascina particolarmente? Beh, in queste ore, in questi giorni, noi siamo più che altro irritati per come... fenomeni, ma la colpa non è dei fenomeni naturali, eh? Ora, scrivete quattro righe in proposito, e noi l'anno scorso abbiamo incontrato il professor Zebal, il quale negli Anelli di Saturno ci dice che la natura, la vocazione della natura è quella della distruzione. Cioè siamo noi quindi che dobbiamo in qualche modo stare attenti a come la natura porta avanti quella che è la sua anima, che è fatta della distruzione, quindi no, non possiamo opporci così bellamente a certi fenomeni cercando di strumentalizzare la natura. Ci sta? Quale fenomeno naturale affascina la signora Wagner? Forse la sua condizione psicologica la porta a pensare a qualcosa di catastrofico. Ora leggiamo per concludere queste ancora tre pagine, nelle quali beneficenza e clemenza, ahimè, sono latitanti, sono latitanti. Da tre giorni ormai non usciva più di casa e già notava con un certo imbarazzo che la sua presenza, divenuta di colpo ininterrotta, era subito stata notata dagli altri. Per mentalità Irene apparteneva a quel giro della borghesia viennese, la cui agenda giornaliera tende ad esaurirsi, come per una convenzione segreta, nel fatto che tutti i membri di tale cerchio invisibile continuano a ritrovarsi alle stesse ore e con gli stessi interessi, fino a fare di questo eterno incontrarsi, osservarsi e stabilire paragoni il vero senso della loro esistenza. Quando finisce, abbandonata a se stessa e isolata, una vita avvezza a relazioni sociali così indolenti, perde ogni puntello e la solitudine degenera rapidamente in un'aggressività nervosa contro la propria persona. Il tempo che Irene sentiva gravare su di sé non aveva fine e senza le consuete occupazioni le ore perdevano ogni significato. Inoperosa e irritata, ella andava avanti e indietro nelle sue stanze come tra le mura di un carcere. La strada e il mondo, che erano la sua vera vita, le risultavano ora preclusi. Simile all'angelo dalla spada fiammeggiante, la ricacciatrice l'attendeva laggiù, con la sua perenne minaccia. I primi ad accorgersi del cambiamento furono i figli, in particolare il maschio, che era più grande e che espresse con franchezza imbarazzante il proprio ingenuo stupore nel vedere così spesso la mamma a casa, mentre i domestici si limitavano a confabulare e a scambiarsi ipotesi con la governante. Invano ella si sforzò di giustificare quella sua presenza che tanto dava nell'occhio, adducendo i motivi più diversi, spesso molto ben escogitati. Proprio il carattere artificioso delle sue spiegazioni le fece capire quanto lei stessa fosse diventata inutile lì tra i suoi, a causa dell'indifferenza che aveva riservato loro per anni e anni. Il giorno successivo, mentre erano tutti insieme a pranzo, i bambini avevano appena bisticciato e c'era voluto del bello e del buono per ridurli alla calma, la domestica portò una lettera per la signora e il latore attendeva una risposta. Sorpresa, Irene osservò la grafia sconosciuta e lacerò in fretta la busta, ma già alla prima riga impallidì. Balzò in piedi di scatto e fu ancora più spaventata quando dallo stupore unanime degli altri comprese di essersi tradita con l'impulsività della propria reazione. La lettera era breve, tre righe. Si prega di consegnare subito 100 corone all'attore della presente. Non c'erano né firma né data nel messaggio della grafia senz'altro contraffatta, solo quel comando spietato e perentorio. Irene corse in camera sua per prendere il denaro, ma aveva smarrito la chiave del piccolo scrigno. Con gesti febbrili mandò all'aria tutti i cassetti finché non la ritrovò. La mano tremante mise la banconota in una busta e la portò di persona alla porta dove il fattorino era in attesa. Fece tutto senza riflettere, come sotto ipnosi, non mettendo in conto la possibilità di un rinvio. Poi, erano passati 2 minuti o poco più, rientrò in sala da pranzo, tutti tacevano. Si sedette al suo posto con un senso di imbarazzo e disagio e stava già per imbattire la pelle meglio una scusa, allorché e la sua mano si mise a tremare così forte che dovette posare subito il bicchiere appena sollevato, si accorse, in un moto di ancora più terribile sgomento, che colpita come un fulmine dalla citazione, si era alzata da tavola lasciando la lettera aperta accanto al piatto, un tocco impercettibile, e il marito avrebbe potuto farla scivolare verso di sé, così da leggere magari con un solo colpo d'occhio quelle righe scritte in caratteri goffi e cubitali. Le mancò la parola. Con un gesto furtivo, quando tornò il foglietto, ma alzando gli occhi nel momento in cui faceva apparire, incontrò lo sguardo fermo del marito, uno sguardo penetrante, severo, addolorato, che prima non gli aveva mai visto. Solo ora, da qualche giorno, con quello sguardo, lui le lanciava improvvise dilettanze di diffidenza che lo scondevano nell'intimo e dalle quali non sapeva difendersi. Era una certezza, o forse il desiderio di saperne di più a renderlo così penetrante, così freddo, metallico, doloroso? E mentre cercava faticosamente qualcosa da dire, fu sopraffatta da un ricordo lontano, quando il marito le aveva raccontato di aver avuto a che fare, come difensore in sede di istruttoria, con un giudice il cui stratagemma durante gli interrogatori consisteva nello sfogliare gli incartamenti fingendosi miope, per poi, alla domanda decisiva, alzare fulmineo gli occhi e conficcarli a modo di pugnale in quelli subito atterriti dall'imputato, che nella luce vivida di un'attenzione così focalizzata finiva per confondersi e perdeva la forza di insistere nelle proprie menzogne. Era forse lui ora a tentare quel trucco così pericoloso, ed era dunque lei la vittima? Rabbrividì, sapendo che un amore per la psicologia legava al marito la sua professione, ben oltre ciò che poteva richiedere l'attività di giurista. Chiudere un delitto, sviscerarlo, mettere alle strette qualcuno, poteva assorbire i suoi pensieri, come accade ad altri con il gioco d'azzardo o con l'erotismo, e in quei giorni in cui era a caccia di indizi psicologici sembrava divorato da una fiamma, un nervosismo febbrile che lo induceva a mettersi alla ricerca di vecchie sentenze perfino nel cuore della notte. Si traduceva sul piano esteriore di una ferra impenetrabilità. Una volta in tribunale lo aveva visto tenere una ringa, ma non era mai più tornato ad ascoltarlo, tanto era rimasta sgomenta dalla passione torva, dall'ardore quasi malvagio del suo discorso e da un tratto cupo e aspro del volto che adesso all'improvviso le pareva di trovare in quel suo sguardo fisso sotto le sopracciglia corrugate e minacciose. Tutti questi ricordi lontani s'affollarono in quell'unico istante e respinsero le parole che stavano per prorompere dalle sue labbra. Tacque e la sua confusione cresceva quanto più ella percepiva il pericolo insito in quel silenzio e quanto più si rendeva conto che stava perdendo l'unica plausibile possibilità di spiegazione. Non osava alzare gli occhi, ma nel tenerli bassi fu ancora più atterrita vedendo le mani di lui che, in genere così placide e tranquille, adesso si agitavano sul tavolo come piccole bestie feroci. Il pranzo, per fortuna, era alla fine, i bambini si alzarono di scatto e si precipitarono nella stanza accanto, con le loro voci limpide e allegre, la cui vivacità la governante cercava invano di moderare. Anche suo marito si alzò e si diresse nella camera vicina con passo greve e senza guardarsi intorno. Appena fu sola, recuperò la lettera sciagurata e lesse ancora una volta quelle righe, poi, nella rabbia, la fece a pezzi e stava già per buttarmi i frammenti appollottolati nel cestino della carta quando ci ripensò, interruppe quel gesto e, chinandosi verso il cammino, gettò invece il foglio nel fuoco crepitante. La fiamma bianca, che avide e vorace ingoiò la minaccia, le diede un senso di tranquillità. In quel mentre udì sulla soglia i passi del marito che rientrava nella stanza. Si raddrizzò rapida, il viso rosso per il caldore della fiamma e per essere stata colta in fallo. Il parafuoco era lì, spostato, a tradirla, e lei cercò goffamente di nasconderlo, mettendosi davanti. Lui si avvicinò al tavolo, accese un fiammifero per il sigaro e, quando il suo viso fu illuminato dalla fiamma, a Irene parve di vedergli tremare leggermente le narici, il che, nell'uomo, era sempre segno di collera. Volse quindi, tranquillo, lo sguardo verso la moglie. «Voglio solo ricordarti che non hai il dovere di mostrarmi le tue lettere. Se desideri avere dei segreti con me, sei libera di farlo». Irene tacque e non ebbe il coraggio di guardarlo. Lui attese un istante, poi espirò con forza il fumo del sigaro come dal profondo del petto e lasciò la stanza con passo greve. Adesso non voleva più pensare a nulla, soltanto vivere, stordirsi, riempirsi il cuore di occupazioni futili e vacue. Non sopportava più casa sua. Sentiva di dover scendere in strada, di dover stare in mezzo alla gente per non impazzire dall'orrore. Con quelle 100 corone sperava di aver guadagnato almeno qualche giorno di libertà dalla sua ricattatrice e decise di azzardare di nuovo una passeggiata, tanto più che doveva fare parecchi acquisti e soprattutto nascondere i congiunti quanto del suo attuale comportamento avrebbe di sicuro dato dell'occhio. Ormai aveva un modo tutto suo di dileguarsi. Dal portone di casa si gettò, occhi chiusi come da un trampolino nel flusso della via, e non appena ebbe il selciato duro sotto i piedi e la calda fiumana della folla intorno a sé, si precipitò avanti alla cieca, presa di una fretta nervosa, limite della rapidità consentita a una signora che non voglia farsi notare, gli occhi incollati al suolo nel comprensibile timore di imbattersi un'altra volta in quello sguardo foriero di pericoli. Se la stavano spiando, voleva almeno non esserne a conoscenza, e tuttavia sentiva di non poter pensare ad altro e aveva un sobbalzo se soltanto qualcuno la sfiorava. Ogni rumore, a ogni passo alle sue spalle, a ogni ombra che allambiva, i suoi nervi provavano una trafittura dolorosa. Esitò e stava già per tornare indietro quando ebbe la sensazione che qualcuno alle sue spalle la rincorreva. E distinto, senza riflettere, riprese frettoloso al cammino, ma avvertiva dietro di sé, con i sensi fatti oltrepondo vigili per la paura, che chi la stava inseguendo le si accostava sempre più, sicché lei accelerò il passo, per quanto sapesse che alla fine non sarebbe riuscita a sottrarsi alla persecuzione. A un palmo era ormai quell'ombra che la perseguitava, e Irene proruppe perentoria e sommessa una voce dietro di lei, una voce che lì per lì non riconobbe, ma che non era quella temuta, la crudele messaggera di sventura. Con un sospiro di sollievo si voltò, era il suo amante che stava quasi per investirla, tanto lei si era fermata di scatto. Pallido e turbato, il suo volto recava tutti i segni dell'emozione e adesso davanti allo sguardo esterrefatto di lei anche della vergogna. Esitante alzò la mano per salutare e la lasciò subito ricadere, vedendo che Irene non gli porgeva la sua. Lei si limitò a fissarlo per qualche secondo, tanto inatteso era stato l'incontro. Di lui giusto appunto si era dimenticata in quelle lunghe giornate di angoscia, ma adesso che vedeva davanti a sé il suo volto scialbo e interrogativo, con quell'espressione vuota e disperata che lo sgomento disegna sempre dello sguardo, si sentì all'improvviso ribollire di collera. Le labbra le tremavano in cerca di parole, l'agitazione sul suo viso era così palese che quell'altro, spaventato, si limitò a balbettare il nome di lei. Irene, Irene, che cos'hai? E di fronte al suo modo di impazienza soggiunse già tutto contrito: ma che cosa ti ho mai fatto? Lei lo guardò dominando fatica la collera. Che cosa mi ha fatto? Vuole sapere. E ride per farla. Nulla, proprio nulla, soltanto del bene, soltanto gentilezze. Lo sguardo di lui era attonito, la bocca semiaperta dallo stupore, il che gli conferiva un'aria ancora più solida e ridicola. Ma Irene, non faccia scandali, lo avvertì lei brusca, e non mi profili la solita commedia. Di certo quella signora, la sua cara amica, è qui vicino che ci spia e tornerà ad aggredirmi. Ma chi? Chi? Avrebbe voluto dargli un pugno in faccia. Sì, su quella faccia alterata dallo sguardo bovinamente fisso. Sentiva già la sua mano stringere convulsa al manico dell'ombrello. Non aveva mai odiato, mai disprezzato tal punto una persona. Ma Irene, balbettava lui sempre più confuso, che cosa ti ho fatto dunque? Di colpo non ti vedo più. Oggi sono stato tutto il tempo davanti alla tua casa in attesa che uscissi per poterti parlare almeno un minuto. Tu mi hai aspettata. Anche tu dunque. La collera la faceva ragionare. Potergli dare uno schiaffo. Ah, che bella soddisfazione. Ma si trattenne. Lo guardò ancora una volta in preda al disgusto, come riflettendo se dovesse sputargli in faccia imprecando con tutta la rabbia accumulata contro di lui. Poi si volse di scatto e senza guardare indietro si perse di nuovo nella folla. Lui rimase lì, la mano tesa, implorante, sbigottito e in preda ai brividi, finché la carica non lo portò via con sé, come fa la corrente con la foglia caduta dal ramo.
che girando e volticando resiste per non lasciarsi trascinare via, ma alla fine viene condotta alla deriva contro la sua volontà. Che un tempo avesse avuto quell'uomo per amante, padre di re di colpo inverosimile e assurdo, nulla del giovane era rimasto nel ricordo, non il colore degli occhi, né la forma del volto, non una delle carezze di lui si era impressa nella memoria del suo corpo, e delle parole che aveva detto, l'unica a risuonare ancora in lei era quello scodinzolante guaito, ma irene, con cui egli esprimeva in un balbettio la propria disperazione. Non una sola volta in tutti quei giorni aveva pensato a lui che pure era all'origine di tanta sventura, nemmeno nei sogni. Non rappresentava nulla nella sua vita, non certo la seduzione, a malapena un ricordo. Non riusciva a persuadersi di aver accostato la bocca alle labbra di lui e sentiva in sé la forza di giurare di non essere mai stata sua. Che cosa l'aveva spinta nel suo amplesso? Quale spaventosa follia l'aveva gettata in un'avventura che il cuore non comprendeva più e di cui i sensi riuscivano solo a senso a capacitarsi? Non ne aveva più la pallida idea. Tutto in quella vicenda le sembrava estraneo e lei estranea a se stessa. Ma non era cambiato anche il resto in quei sei giorni, in quella sola settimana di terrore? Come acido nitrico, l'angoscia corrosiva aveva disgregato la sua vita, scomponendola negli elementi costitutivi. Le cose ebbero di colpo un altro peso, tutti i valori erano capovolti e i rapporti rimescolati. La prossima settimana vedremo come si evolve questa drammatica situazione. Ma le 9 tragedie, i 10 dialoghi e i 3 trattati, sebbene siano opere molto significative, ebbene, non sono considerate il vero e proprio capolavoro di Lucio Anneo Seneca, detto il filosofo, perché l'opera più importante di Seneca, una delle opere più autorevoli della storia del pensiero umano, si intitola Epistule Morales ad Lucilium, Lettere Morali a Lucilio, o semplicemente Lettere a Lucilio. Perché è un bene che questa raccolta epistolare di 124 lettere venga studiata da tutte le persone di buona volontà? Siamo quasi a Natale, la letteratura dei Vangeli usa una certa traduzione. Gerolamo traduce così, ma in greco non c'è una traduzione di questo genere. Guardate, noi all'inizio del nostro viaggio, nel corso del tradizionale rituale della partenza, sappiamo che il dottor Burke, ve lo ricordate, il dottor Burke è passato qualche settimana, ma stava leggendo un'antologia di Lettere a Lucilio. Abbiamo detto, beh, incontreremo questa, ecco, ci siamo quasi. Ebbene, per rispondere a questa domanda, perché è bene conoscere questa raccolta, queste famose 124 lettere a Lucilio, è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come la clemenza, si suggerisce Seneca, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, con il suo carattere vagante, perché l'insegnamento più importante è quello che non si acquisisce mai, ma che si studia sempre. Il viaggio continua, sta per iniziare dicembre, quello della prossima settimana è il penultimo itinerario prima della vacanza natalizia, il penultimo itinerario quindi dell'anno 2012. Intanto anche Agrippina mi ha suggerito che sì, la clemenza è un bene comune. Ed è, insomma, ha subito un matricidio. Buonanotte.